Noi leggiamo il libro, lo studio dei dieci Sefirot, sesto volume, sedicesima parte, pagina 768, pagina. Ricordiamo che si possono fare domande sul sito Cap TV, domande prescelte saranno fatte in diretta. È difficile con queste intenzioni, con queste sharakavanot, con queste porte, con questi cancelli. Lo studio di Sefirot, ma tutta la Torah è essenzialmente l'intenzione, come l'uomo deve indirizzare il suo desiderio, il suo chesaron, di elaborarlo, di formatarlo, di ricostruirlo in maniera tale che ogni volta sia in corrispondenza alla luce. La luce viene dall'alto, non in maniera astratta. Può darsi che rispetto a noi è così, ma la luce viene in una maniera prestabilita. E quando entra, allora ricostruisce da questa chiesaron la forma sua. Cioè, deve essere una corrispondenza tra di loro, come nel nostro mondo, diciamo, l'acqua che riempie qualche vaso, e allora l'acqua prende la forma del vaso. Per esempio, qui io qua c'ho il caffè, il liquido prende la forma del vaso. Nella spiritualità invece non è così. Nella spiritualità, affinché non ci sarà la forma del riempimento, la forma del vaso simile alla luce, questo si chiama adesione, la somiglianza della forma. Cioè, questa somiglianza riguarda le proprietà, vario tipo di condizione che deve essere tutto corrispondente. Cioè, al prossimo gradino invece deve essere una corrispondenza ancora maggiore, e così via, sempre più corrispondenza, sempre più assomiglianza, altrimenti non accadrà questo riempimento. Quindi noi tutto il tempo essenzialmente cerchiamo in che maniera, in che forma noi dobbiamo essere in corrispondenza con la luce. Lui è sempre bene benefattore, sempre immutabile, la luce sta sempre in calma, significa che l'intenzione deve essere sempre la stessa, ma noi in corrispondenza al nostro sviluppo continuamente dobbiamo, dentro di noi, i nostri cambiamenti, dobbiamo cercare quale forma devo acquisire per poter corrispondere alla luce, al Creatore. Così come anche se noi vogliamo essere piacevoli a qualcuno, quando noi amiamo qualcuno e vogliamo richiamare qualche buona reazione, noi tutto il tempo cerchiamo di mostrarmi, come parlare con qualcuno in maniera tale che io piacesse a quella persona, che io sia adatta a lui. Questo penso che è chiaro per ogni persona, no? Anche qui la stessa cosa nel nostro cammino rispetto alla luce, perché lui ci dà queste condizioni, che condizioni sono altro che i gradini. Ogni gradino c'è una prestabilità luce, una prestabilità forma della luce già materializzata, manifestata nel Kli, e noi con la nostra corrispondenza di queste manifestazioni, di queste forme, si forma la connessione tra la luce e il rivestimento sul prossimo gradino, sul Chiesaron, e il rivestimento sul gradino inferiore, così si uniscono. E in questo si consiste tutta la Torah, perché non c'è nient'altro. Dal nostro stato peggiore fino al più superiore sono dei stati di corrispondenza tra il Kli e la luce. E questa corrispondenza si chiama intenzione. Che si intende, che si vuole dire, che cosa vuole raggiungere il Kli, quale forma di unione, quale ricerca interiore, quale cambiamento all'interno rispetto alla luce. Non c'è nella realtà proprio nient'altro se non questo, solo che noi siamo confusi col nostro mondo, con vario tipo di oggetti materiali che occultano da noi l'essenza di tutte le azioni. Queste sono tutte le nostre attività che facciamo, non c'è nient'altro oltre a questo. Qualunque cosa io facessi in questo mondo non ha importanza cosa, io faccio solo questo, sia nella materialità con lo scopo di ricezione. C'è nella Torah dei capitoli che parlano riguardo a questo in maniera più chiara, più apertamente, più aperto. E queste parti si chiamano, questi capitoli si chiamano scienza della Kabbalah, il linguaggio della Kabbalah. La differenza tra tutte le parti consiste nel fatto che qui è più chiaro, in maniera aperta, si parla del fatto di ciò che l'uomo deve fare, quali cambiamenti interiori deve fare, e per questo ci abbiamo Pshat, Remes, Drush, Dot, Pardes, cosiddetto il ragionamento del Talmud come segreto, e la Kabbalah che rappresenta queste parti per poter raggiungere la luce comune, generale, in maniera aperta. Ma qui, insomma, è la base di tutto quanto. E per questo noi, quando impariamo, e specialmente quando studiamo la scienza della Kabbalah, che si parla delle azioni, delle intenzioni, cioè le azioni spirituali sono in sé intenzioni, sono di per sé intenzioni. Noi dobbiamo cercare di, su noi stessi, di misurare quelle cose che le studiamo, se sono adatte a noi oppure no. Per adesso è soltanto un rivestimento, questo è un vestito, oppure non siamo capaci di questo. Certamente Zon rispetto a Abba-Vahim, chissà che cosa è questo Abba-Vahim, Zon, ma bisogna cercare di, in qualche maniera, di vedere di se sono capace io oppure non sono capace, in che maniera sono unito o non sono unito, oppure Malchut, Knesset, Israel. E poi, questo non è semplicemente così, unione che non ci sembra così. Noi siamo connessi, noi siamo uniti. Questa unione bisogna elevarla al livello di Yisra'el Rampin, Kadosh Baruch Hu, lui è Chesed, Rachamim, misericordia, e poi Abba Vahim, e ingrandire il Kelim, ma tutto, se l'uomo cerca di fare, in quanto è capace, in quanto riesce di essere in controllo dell'intenzione, cioè del rapporto, è desiderabile che se questo rapporto, questo atteggiamento si intende che lui vuole raggiungere la realizzazione della luce riflessa. Lo schermo e la luce riflessa essenzialmente è l'intenzione. Questo va bene, quindi leggiamo e cerchiamo di guardare se noi siamo capaci di essere insieme a questi Kelim, se no allora noi abbiamo il posto per la preghiera. Punto Lamed Zain 37, le parole di Ari, 1706 pagina. E poi, iniziando da questo momento un po', finché Shlomo non ha costruito il secondo tempio, tutti i Shabbat erano un panim de panim sotto forma di vav. Si parla dell'unione, dell'unità di misura dell'unione tra le anime, nel fatto di uscire, farle uscire fuori dalla frammentazione verso l'unione, cioè dall'odio verso l'amore, e questo si chiama qui, in questo caso, la casa di Shlomo, il tempio di Shlomo, questo gradino, questa unità di misura dell'unione. E tutti i sei giorni si trovavano nella Chor-Bachor, in questa terza forma, finché non è apparso un completo parzuf dal Chazeh, e la luce dei primi superiori Hei di Zarampin illuminava sempre, e questo significa uscita dall'Egitto, meritevole di essere usciti dall'Egitto, perché era una grande liberazione dai tempi dell'esilio sotto forma Bchina Bet, perché questo è Parsuf Bchina Bet dal Chazeh in giù, senza le luci, senza il superiore Hei in quel momento, quando era prima della frammentazione del secondo tempio. Di nuovo ripetiamo il punto 37. E poi da questo momento in poi, affinché Shlomo non ha costruito il secondo tempio, tutti i Shabbat erano panim de panim nella Pchinat Vav, e tutti i giorni bui si trovavano nella Chor-Bachor sotto terza forma del Pchinat Gimel, era un completo parzu 10 Sefirot al Chazeh in basso, e la luce delle superiori Hei, delle Neshmot, delle Zarampin illuminavano sempre, affinché questo per conto del meritevole uscire dall'Egitto, e questa era una grande liberazione dopo il grande esilio, e questo è Bchina Bet, ed ugualmente è Parsuf di 10 Sefirot Achor da Chazeh in basso, senza le luci superiori Hei. Noi abbiamo studiato quanto riusciamo a capire, io mi ricordo che questi gradini, queste discese in Egitto, quale cli, quali luci poi escono dall'Egitto, questi sono dei stati non consueti, lì avviene il parto, la nascita attraverso il Garde Chochmah, questa grande rivelazione, e poi di nuovo la discesa. Secondo i gradini, noi parliamo di questo come se fossero i gradini, come abbiamo parlato anche di nella quindicesima parte, lì ci sono sette periodi, sette stati della Nukva. Sì. Stefano da Italia parla che lui studia già 8 mesi, quando studia il test lui capisce che non capisce niente, cosa può fare per poter studiare in maniera giusta? Ah, 8 mesi, questo non è tanto terribile, anche se lui già è così un veterano, diciamo, ma comunque si può aspettare, perché se lui pensa che lui non capisce niente, questo è una cosa buona. Ci sono alcuni che pensano che loro già iniziano a capire, che già sanno. C'è la domanda della comprensione e c'è l'altra domanda delle sensazioni. Con questa buona memoria. Loro sono capaci, sai come? Circo ha guardato una pagina e poi immediatamente ti ha raccontato tutto ciò che è scritto, come se lui avesse fotografato la pagina. Ci sono delle persone che riescono a fotografare così libri interi. E questo è come una macchina. Invece ci sono delle persone che studiano, sai, delle cose che io non mi ricordo come si chiamava, lui aveva ricevuto un premio, un record dei Guinness gli hanno fatto a lui, lui ricordava tutto, era questo georgiano del Caucaso. Io con lui avevo parlato tanti anni fa, perché era venuto in Israele, gli era venuto questa cosa dopo un incidente, tutti questi fenomeni sono accaduti. Lui lui aveva studiato parecchio, lui studiava l'avvocato, tante altre leggi, sai, tutte queste cose da memorizzare, tutti questi numeri, numeri delle leggi, devi ricordare tante cose, tutte queste cose bisogna ricordarle a memoria. E lui all'improvviso, non è successo molto semplice, ma dopo che ha avuto l'incidente, all'improvviso lì si era scoperta questa capacità, e così lui tutte queste leggi lui le ricordava a memoria. E poi dopo lui aveva costruito una nuova teoria, un nuovo atteggiamento verso la memorizzazione. E io mi sono meravigliato come le sue capacità di memorizzare ce li ha. Lui era venuto da me ancora quando io prendevo i clienti a Bnei Brak. Questo non riguarda il suo studio, questo è soltanto una conoscenza così. Per questo Baal HaSulam non inutilmente dice che l'uomo gli sembra che se lui ricorda qualcosa vuol dire che lui ha acquisito qualcosa. Se lui si è messo nella scatoletta craniale allora vuol dire che ha acquisito qualcosa. Lui deve capire che la scienza della Kabbalah non consiste in altre cose. E sono dei kelim degli altri. Questi non sono i kelim della memoria, del pensiero. Perché sono le persone che soltanto ricordare possono lavorare solo con questo che ricordano. Questo ugualmente è una distinzione separata. Invece ci sono altre persone che non possono né ricordare né lavorare così semplicemente con qualcosa, ma soltanto se loro entrano nelle sensazioni di questi processi, se loro stessi li sentono, vivono quello che c'è scritto. Per questo la Kabbalah parla dei desideri, l'uomo deve sentire e poi con la ragione che lui capisce ciò che ha sentito. E per questo a lui non deve dispiacere che lui non sa, perché la conoscenza della scienza della Kabbalah si chiama ho conosciuto Adamo, ha conosciuto la sua Hava, la sua Eva, nella sensazione di unione. Ciò che avviene, poi questo viene riconscientizzato nella mente, ciò che loro hanno conseguito nei desideri. E la mente, il cervello si accende dopo il desiderio, cioè che ci sia qui, affinché io avrò un'altra mente, una mente che mi porterà al di sopra delle conoscenze. Questo è sempre così, così indaghiamo sempre, quindi non deve dispiacerti il fatto che non capisce. Allora che gli dispiacesse del fatto che lui non sa, cioè che non sa che non è connesso, in maniera emotiva, sensoriale, sensitiva, non invece di ciò che noi leggiamo. Ma, ripeto, noi di nuovo ritorniamo a questo stato. Di che si parla? Perché si dice che a lui dispiace? Qui si parla della connessione tra le parti che si sono frammentati e come loro stesse possono aiutarsi di riconnettersi in una costruzione così completa. Il creatore li ha frammentati e loro si devono fare lo sforzo per unirsi. E così si parla del fatto come loro fanno questi sforzi, come loro, certamente queste parti sono come così inanimati, che sono esposte sul tavolo, allora che si unissero da sole. Loro non possono, sono inanimate, una deve avere un punto nel cuore, questi pezzetti di ferro che sono messi sul tavolo, loro ognuno dentro a questo ferretto deve avere una scintilla e attraverso questa scintilla devono sentire la mancanza, la necessità di unirsi. Perché? Perché attraverso la scintilla, la luce li illumina, loro sentono la necessità di unione. Se loro iniziano con l'aiuto del gruppo, in maniera meccanica, quando i ferretti si iniziano a unirsi tra di loro, iniziano a unire queste scintille che si trovano in ognuno, richiamano poi la luce che li ricostruisse, li riordinasse e la luce viene e le ricostruisce, ma tutta la costruzione letteralmente sono dei parti, pezzetti di qualche macchinario che sono stati sparpagliati sul tavolo, e nessuno può da solo unirsi con gli altri, nessuno. Leggici qualcos'altro allora. Orpnimi 37 punto, in basso. Una grande liberazione che era dai tempi dell'esilio, Pinat Bet, senza l'illuminazione della superiore Hei, in un momento quando, con la frammentazione del primo tempio. Questo significa che con la distruzione del primo tempio è rimasta nella Nukva, Bhinat Gimel, che è il Parzuf dei dieci Sefirot, Bahor Bahor, sotto il Hazeh in giù, dalla illuminazione della superiore Hei dall'alto verso il basso, cioè così come era creata durante il tempo della liberazione dell'Egitto. Là comunque si chiama distruzione, invece qui si chiama grande liberazione. E si spiega lui qua che qua significa la liberazione, in quanto inizialmente dai tempi della liberazione, dell'esilio dell'Egitto era Bhinat Bet, Achor Bahor, dal Hazeh in basso, senza illuminazione della Hei superiore. E per questo, dopo che ha raggiunto nell'esilio egizio l'illuminazione della superiore Hei, si considera ugualmente la grande liberazione. E quando, durante la frammentazione del secondo tempio, anche se prima della distruzione era Bichinat Vav, cioè al posto dei superiori Abvaima, e durante la frammentazione scesa da Pchina Gimel, cioè Achor Bahor, illuminazione della superiore Hei dall'alto verso il basso, adesso si considera una distruzione completa. Ed è chiaro, è bene essere chiaro, che Pchina Gimel, che è uscita dall'Egitto, si considera una grande distruzione con la distruzione del Tempio, in quanto tutto corrisponde al tempo. Cioè, tutto dipende dal causa ed effetto di questi stati, o è salita o è discesa, e può darsi che questa è liberazione, può darsi che questo è esilio, poi di nuovo è liberazione, e la ricostruzione del Tempio, e tutte queste cose sono oggettive, soggettive. Può darsi che per me è una liberazione, per qualcun altro sia una redenzione. Per qualcuno è un esilio. Quando io mi rilevo a certi livelli, per me è letteralmente una cosa molto superiore, ma tutto soggettivo. Per qualcuno può essere invece una grande discesa. Sì? Come si è creata la situazione quando dall'Achor, Achor Bahor, si è creato il Parzuf? Quali sono questi componenti e come attirano la luce? Inclusione della luce nella Chorbachor. Non ho capito, Gerav. Tu dici di qualche stato specifico? Sì. Risponde l'alunno. Non c'è Chorbachor, c'è scritto. Che cos'è Parzuf Chorbachor, dice l'alunno. Questo ugualmente si intende di dove si parla, del superiore desiderio oppure desiderio inferiore? Di solito si dice Achor Bahor. Nell'Abba non c'è la luce di Chokhmah, e invece l'Ima non ha la richiesta, la preghiera dall'inferiore della luce di Chokhmah, e per questo si chiama Achor Bahor. Abba non ha bisogno della luce di Chokhmah, in accordo alla richiesta dell'inferiore non c'è questa mancanza, questo Chesaron, e Ima non riceve la Chesaron dal basso in questi stati di Hafetz Chesed fino alla Bina, fino alla Rechem, fino all'utero suo, azionano del dominio del superiore. E lei aziona soltanto in base alla richiesta dell'inferiore. La nascita si chiama un nuovo stato. Non c'è niente di nuovo nella realtà, sia nel desiderio, sia nelle luci, ma soltanto nella connessione tra di loro. La nuova connessione non può essere senza che illuminasse la luce, e preparasse il cli, e tutte queste azioni sono, diventano panim de panim, tra Binah e Chokhmah, Chokhmah è la luce di Chassadim, il desiderio di ricevere che prende la forma giusta. Sì. Zoltan da Slovacchia domanda, perché il gruppo sta dormendo adesso? Che cos'è questo stato? Qual è il suo significato? Prima di tutto, durante la festa, questo di solito avviene così continuamente, sempre così. Ci sono così alcuni tipi di calma, le luci che azionano questo stato generale, qualche cosa così, questo affogamento, questo spegnimento. Le persone invece di solito alla festa trovano un risveglio. Questo stato qui c'è la domanda dell'influenza delle masse, vogliamo quello oppure non vogliamo quello, in quanto noi siamo speciali, noi sosteniamo lo spirito generale di tutti, che adesso nel mondo, vedi, di che pensano oggi tutte le persone, tutte le masse? E io come passerò il tempo, andrò a passeggiare, vado a prendere dei sandwich, mi vado sulla riva del mare oppure nella foresta con gli amici, passerò il tempo con la famiglia, ci sono alcuni che con la birra, ci sono altri con il mazzot, così con un mangal andare in giro per la strada. A che cosa loro stanno pensando? Questi sono dei pensieri generici, che questa è una festa, che sono delle ferie di tutti, ecco, i genitori sono in ferie e i bambini nelle vacanze. 20% degli israelitiani, sono andati all'estero, io ho sentito. Tutto questo fa azione, funziona, si influenza. E per questo anche noi siamo così. Ci troviamo sotto questa influenza. Allora, che cosa ci abbiamo? Ah, un'ora intera di test. Quando noi vogliamo, dice Niv, di prendere la luce e arrivare alla somiglianza con la luce durante la lettura, noi dobbiamo leggere in maniera scrupolosa come noi vogliamo assomigliare le nostre qualità. Ogni situazione, dice Rav, che lui ce la spiega qui, ce la spiega della misura, della forza, dell'unione di quell'Adamo che si era frammentato. E quando lui si era frammentato, che cosa gli sta accadendo? Che cosa gli è accaduto? Nella forma di unione adesso viene conseguito, per questo quando i cabalisti conseguono una prestabilita quantità di unione, loro descrivono non soltanto della forza di unione, ma come raggiungerla, come si passa da una all'altro, si passa da così, cosa, parla di varie cose. Sì? Questo dall'alto verso il basso che viene descritto, dice Nivo. Domanda, devo io, come esempio adesso, noi abbiamo parlato dell'appesantimento. No, qui lui non scrive che dall'alto verso il basso, dice Rao. Lui scrive dall'esilio egizio in su. Io intendevo, nel linguaggio della Kabbalah, lui descrive qui sotto forma di luce Kelim. La settima parte dello studio di Dieci Sefirot, lui ti dice all'inizio dell'illuminamento interiore, che fino adesso abbiamo parlato della distribuzione delle luci nei Kelim, della distruzione del Tempio e tutto ciò che era avvenuto dall'alto verso il basso. Intanto dalla ottava parte in poi noi parliamo soltanto della correzione del Kelim per conto dell'innalzamento della Man e dei rivestimenti buoni dal basso verso l'alto, cioè chiaramente otto parti dal basso verso l'alto e otto parti dall'alto verso il basso. Quando io penso della somiglianza della forma, Geniv, che cosa si pensa riguardo ai termini dei test? Oppure a me mi manca il risveglio? Qual è la differenza, Geniv? La stessa cosa, solo che si parla con parole diverse. Quando tu raggiungi, parli con un biologo oppure con uno zoologo, con qualche medico, e parlerai: a me mi manca qualche ispirazione, ti dirà: adesso noi ti mettiamo una puntura e ti apparirà subito un'ispirazione, sai? Ti daranno 10 grammi di così, questa cosa lunga, sai come si chiama? Le parole si compongono di tante queste parti dove ti spiega di che cosa è composta questa sostanza. Sai, come quelle parole tedesche che sembra un treno, queste parole lunghissime della medicina. E lui ti spiegherà le tue sensazioni, ciò che tu vivi, e lui te lo spiegherà in maniera scientifica. È sufficiente in generale di assomigliarsi alla forma oppure devo correggere qualche prestabilita cosa? Determinate cose. Nel cli comune, finché ti viene la necessità di chiarimento dei dettagli. Allora, continuiamo un po'. Lamed Het in alto. E poi, quando si è costruito il primo tempio, Shlomo ha aggiunto un altro stadio, e questo, come nello Shabbat, anche nei giorni bui, sempre era con lui nel Panim de Panim, sesta fase, e invece nella settima fase, che parla dei due Malachim sotto i Keter, non era mai fino allo stato futuro. Ma se questo era il primo tempio, allora non c'era nessun dominio di altri popoli su di noi. Noi vediamo, dice Rav, che per un tempio c'è bisogno dell'elevamento, invece per l'altro tempio c'è bisogno di una discesa. Tutto è corrispettivo alle cose. Ripetiamo, quando si è costruito il secondo tempio Shlomo, si è aggiunto il prossimo stadio, e questo, come nello Shabbat, oppure nei giorni bui, era sempre con lui, panim de panim, settimo stadio, si parla di due malachim che utilizzano due keter, e questo non era fino a quello stato quando deve comporsi, e se era questo nel primo tempio, era nel primo tempio, allora non c'erano altri popoli che dominavano su di noi. Questa è la differenza, dice Rav. Ma come si può rivelare questo? Rivelarlo nel primo tempio? Leggiamo. Lamed Tet 39 si è aggiunto a questo primo tempio grande illuminazione, e questo, come è detto, Zerampin Vag Hagat Nei, e poi si è elevato Hagat e sono diventati Chabad. Invece Nei sono diventati Hagat, e ha richiesto dalla Bina di costruirsi dentro di lei e costruire una nuova Nei. Ripetiamo il numero Lamed Tet. Anche se si era aggiunto lì tra di loro la grande illuminazione, e Zerampin allora era Vak Hagat Nei, e poi si sono innalzati Hagat e sono diventati Chabad, e Nei sono diventati Hagat, e la Binah ha necessitato di distribuirsi e creare
nuovi fenomeni, nuovi eventi. Può darsi che lui dice Rava, oppure lui ha bisogno. Lui dice che questa è la Binah, ma secondo le sue azioni è sesso femminile. Lui invece qua parla di sesso maschile. Dipende che tipo di azione fai. Azione maschile oppure azione femminile, cioè non in accordo alla sua qualità della radice, oppure in base alle sue azioni personali si fanno queste azioni. Continuiamo. Troviamo che in Zarampin c'è il primo Hod e l'ultimo Hod. Primo Hod, dentro di lui si erano formate dopo le Gvurot, ed è saputo che Binah nel Zarampin si è distribuito fino al Hod. Nel primo tempio la Binah inizialmente era come il primo Hod e poi è diventato Gvura, e troviamo che la distribuzione della Binah nel Zarampin era nei primi cinque Sefirot, Chabad, Chag e Keter non era presente, perché Keter è la linea di mezzo. Di nuovo, troviamo che c'è il primo Hod e Zarampin è l'ultimo Hod, e nel primo Hod si erano formati i Gvurot, ed è saputo che Binah nel Zarampin si è distribuita fino al Hod dentro di lui, però nel primo tempio era la Binah fino al primo Hod, e poi questo è diventato la stadia di Gvura, e troviamo che la distribuzione della Binah nel Zarampin era soltanto la primi cinque Chabad Hag, invece Keter non si era considerato, perché Keter e Dat è la stessa cosa. Punto Orpnimi, Mem Orpnimi. Joseph da Gerusalemme domanda: perché nel primo tempio si è raggiunto la prima illuminazione? Tutti i Kelim, noi diciamo che se c'è uno supplemento della luce, allora c'è uno supplemento del Kli, perché questo è chiaro, perché la luce non ha un'unità di misura. Qualunque misura avviene con l'aiuto del Kli, che si possa rivelare, scoprire. Per questo il problema è nel Kelim, non nella luce. E domanda: da dove si prendono i Kelim? I Kelim escono dall'Egitto. Per questo noi parliamo di ogni precetto, ogni correzione, nel ricordo dell'uscita dell'Egitto, cioè Kelim sono tutti presi da là, soltanto che adesso no, è arrivato il tempo di essere corretti, cioè primo tempio, secondo tempio, terzo tempio, non ha importanza, qualunque cosa non fosse, tutto si fa riferimento a quei Kelim che sono stati acquisiti durante dal faraone durante il tempo dell'Egitto. E per questo è molto critico, questa uscita dell'Egitto, cioè quando tu vai già mai non utilizzerai mai più tutti quei Kelim, tutti i Malchut dell'infinito, mai utilizzerai loro con lo scopo di ricezione. Per questo è tanto difficile, questo pesante, questo punto difficile, perché è molto di principio, critico, e poi tu aggiungi lì quello scopo di dare. Certamente c'è tanti lavoro, confusione, cadute, certamente, ma è già un momento quando veramente un punto di biforcazione, si può dire, così, un'inversione, per dire. Sì. Dove si prendono i Kelim del primo tempio in poi? Soltanto dall'Egitto, semplicemente che viene il tempo di sentire loro proprio così, che a me non è sufficiente quando io mi elevo al di sopra di loro, ma io vedo che li devo correggere, cioè non è sufficiente. È simile a colui, ci sono da noi, lascio questo, no, come noi parliamo con l'ego, no, io lo devo dimostrare che lui cambiasse il suo parere, io devo governare su di lui. Ma si può anche un po' allontanarsi e dire lascia stare. Ci sono qui, allora appare la domanda, quando avviene questo? Di nuovo all'inizio si allontana, esce, poi si eleva, poi vede che non è sufficiente per poter arrivare al superiore, io devo compiere, adempiere tutto questo riguardo il desiderio, che in quel momento si era ristretto e poi non ho scelta, mi rivolgo a questi desideri perché soltanto il loro utilizzo do al superiore. Che vuol dire primo e secondo tempio? Questo è il livello di dazione al creatore, lì avviene il lavoro per il creatore. Tutti i miei kelim nei quali io posso fare il lavoro in una certa maniera, diciamo nel Mohin de Chaya, questo è il primo tempio, Mohin de Namashama, questo è il livello della ricezione con lo scopo di dare, cioè dazione per la dazione, il secondo tempio, e dal secondo tempio loro tutte e due si uniscono insieme, e per questo avviene al Mohin de Ichida. Questi sono livelli di connessione, tutto dipende da quanto il Kli è connesso, e per questo il primo tempio, con tutti i figli di Giacobbe, tutti i 12 piaghe, nel secondo tempio 2,5 delle piaghe sono rimaste, poi vediamo come, e poi vedremo perché proprio così era questo calcolo e perché queste piaghe. Nel terzo tempio invece deve essere tutta l'umanità. Ma di nuovo, soltanto unità di misura della connessione. Unizione. La misura di connessione si chiama tempio, ma l'altra parte individuale di connessione, questo può essere sacrifici, portare in sacrificio e basta, non c'è nient'altro. C'è la frammentazione e poi l'unione sempre di più nei dettagli, nei gruppetti, i gruppi si uniscono insieme, fanno i modelli nelle parti affinché non si raccoglie tutto il sistema completamente. Da Israele domanda, in generale, che cosa noi studiamo adesso? Abbiamo letto durante il Pesach, si può dire che cosa era prima questo oppure dopo questo mondo di Nikudim, della frammentazione, dove ci troviamo noi? Non so cosa dire, dice Rav, che cosa stiamo studiando? Noi studiamo la stato di Malchut, questo è quindicesima parte del Tess, perché? Perché Malchut, che si chiama Knesset Israel, che unisce tutte le anime di Israel, li unisce in base alla nostra unione, noi leviamo la mano con lo scopo di unirsi, che la luce ci facesse unire e ci riempisse, e la Malchut in tutte le sue componenti, tutti i suoi stati, è quel Kli che deve essere corretto, di includere dentro di sé tutto ciò che c'è più inferiore a sé, più giù di lei. Qui ci sono i mondi Bria, Ezra e Asia, le anime frammentate, Neshamot Shvurot, le anime frammentate, e qui c'è Malchut, Amalchut, che si chiama Knesset Israel, oppure Shina, è meglio Shina. Malchut è soltanto un punto, e tutte le sue sfirot sono qui in basso, 9 inferiori Sefirot. Qui invece è il punto di Keter. Keter si chiama così perché non ha rapporti col Parzuf stesso. Come? Come mai? come avviene la correzione? Si corregge molto semplice. Tutte queste anime frammentate chiedono dalla Malchut, che si trova qui, occultata, si trova dentro di noi, si chiama, come dicono, che Shekinah esce insieme a Israele nell'esilio. C'è questa frase, no? E allora noi, anche se non la sentiamo, ma dentro di noi si trova l'Ahab, questi nove inferiori Malchut si trovano dentro di noi, e misura anche il fatto che noi vogliamo unirci, noi costruiamo questi nove Sefirot inferiori in una piccola piccola parzuf, in un piccolo desiderio. Questo ancora non è un parzuf, ma un piccolo desiderio. Allora, al di sopra di questo Chesaron, al di sopra di questa necessità, questa richiesta, questa mancanza che appare nel Keter, e allora Keter si rivolge a Isai Rampin, oppure Kadosh Baruch Hu, che è Isai Rampin. E allora certamente Zerampin prende questo Chesaron e lui insieme alla Malchut diventa, insieme a Malchut si trasformano in Zon, e Zon si chiama i figli, Bani, Benim, i figli rispetto a Abba-Ima. E lì invece già nell'Abba-Ima ci sono varie possibilità di ritornare indietro. Abba-Ima si unisce con l'infinito, letteralmente. E non è che mi metterò a disegnare adesso Arihampin, con la Binah di Arihampin si eleva nel Rosh di Arihampin, questo l'abbiamo già studiato. È sufficientemente dire En Sof, infinito. Tutti i gradini che sono corretti, che non sono più problemi, soltanto elevarsi in alto, come studiamo tutto ciò che non ci riguarda a noi, non ci interessa. Ciò che ci interessa a noi, perché è importante per noi, quando arriviamo a questa frammentazione di Abba-Ima, a questo distacco, dove noi stabiliamo, viene prestabilito il nostro Chesaron, allora risulta che la nostra Man, scriviamo, viene accettato e come risposta riceviamo la luce che ritorna alla sorgente. Quale colore devo utilizzare, diciamo così, col giallo. Allora viene qui la luce verso le anime, sì, e poi le anime già si elevano nell'Azzolut, non Chesaron, ma loro stessi. Questo è così generalmente. Adesso, in questo ci sono gradini, stati speciali che si chiamano tempio, il tempo del sacrificio, feste, date speciali, ma tranne che l'unione del cli frammentato non c'è niente. Questo è il senso di tutti questi stati. Se l'uomo non dimentica di questo, questa è la cosa più importante, il lavoro col faraone di tirar fuori e mettere dentro nella nostra testa questo concetto, questo è l'ostacolo maggiore. Rav, può spiegare dell'essenza delle Sefirot, come Hagat diventa Chabad, come Hagat diventa Chabad, dice Rav. Il problema è possibile che tu pensi che la Sefirah è qualcosa già prestabilito, qualcosa che è identificabile. Se c'è un supplemento, un aggiungimento delle forze all'interno del desiderio, il desiderio può essere qualche Sefirah speciale. Presupponiamo diciamo Sfirot Nei. Non c'è queste Sefirot Nei, noi non abbiamo nemmeno una delle Sefirot. Quando noi parliamo di qualcosa, che la chiamiamo con qualche nome, noi presupponiamo che lì ci sono sempre 10 Sefirot, perché tu non puoi parlare dell'essenza che è meno di 10, non può esistere, non esistono proprio. E per questo quando tu parli di Nei, per esempio, allora si dice Nei va nel Hagat. Che cosa è questa? Che vuol dire Nei si eleva nel Hagat? Che Dio non voglia magari l'uomo che si immagina che le mani si trasformano, le gambe si trasformano in mani, che i fianchi si trasformano in orecchie. Chissà che altro si può immaginare uno, sentendo le parole. Ma si parla dell'essenza soltanto dei 10 Sefirot, non di più né di meno, né 9 né 11 come si dice, ma 10 Sefirot. E se noi parliamo che Nei si eleva nel Hagat, si intende che quel piccolino che prima non poteva fare niente se non stare lì sdraiato, adesso può star seduto, cioè lo stesso corpo, ma non di più e né di meno. Soltanto dentro di loro, di lui si è aggiunto una forza e il bambino adesso può star seduto. Poi potrà stare in piedi. Quando Hagat si eleva nel Chabad e Nei si eleva nel Hagat e appare una nuova Nei. Perché nuova Nei? Perché già sta sulle gambe. Lui già li sta utilizzando. Per questo è nuovo. Prima non c'era. Prima non c'aveva le forze. Sempre parliamo dell'essenza, di quanto noi utilizziamo queste nuove Sefirot. E il problema, nella percezione materiale, che è presente nel pensiero, nel desiderio di capire la spiritualità, e questo ci fa confondere. Va bene? Sì, dai, prego. Gli ebrei nell'Egitto al lavoro, usciamo dal lavoro, perché questo racconto dell'Egizio loro non cercano unirsi con tutte le forze, se questo lavoro è così nell'unione? No, non è così, non giusto, non è corretto. Il motivo, dice Rav, di tutto quanto, che è avvenuto un litigio tra i figli di Yaakov, che tutti odiavano Yosef, perché non parlavano di questo, Yosef voleva unirli, li voleva radunare insieme, e loro invece volevano andare dietro a Giacobbe. Tutti i 12 piaghe dei figli sono le 3 linee Avaya in ciascuno di loro, dei 12, e soltanto Yosef, lui metteva in ordine, lui li predisponeva. Cosa voleva dirgli? Non uno da solo non potrà andare da nessuna parte verso nelle sue qualità personali, soltanto con l'aiuto dell'unione. La qualità di unione che si chiama Yosef, Giuseppe, soltanto questa qualità può portare a noi verso il successo. Con lui non si sono accordate, non sono andati d'accordo con lui, le altre qualità, altri fratelli, no? Non sono andati d'accordo con lui. Allora che cosa è avvenuto? Una volta non erano d'accordo, allora devono accettare questo e far conoscenza in Egitto. Come far conoscenza? Ma come si può fino all'esilio egizio? Per esempio come Yosef che viene lì. E poi gli altri, prima che viene, stanno lì insieme, cantano, sono seduti, come si sa bene insieme ai fratelli, in Matogumanaim. Ma perché non è sufficiente una legge della liberazione? No, non è così. Il fatto che Yosef si è unito con loro prima dell'uscita dell'Egitto, adesso si chiama, ci sono altre frasi molto interessanti, perché loro hanno paura che lui li farà ricordare questo. Com'è questa frase? Loro hanno paura di questo. Di che parla questo? Tu devi entrare nello stato quando tu da una parte il punto di unione è il suo inizio, diciamo, la scintilla, no? Ma non è più una scintilla, è qualcosa già di unione, che tratta l'unione. Dall'altra parte invece tu hai comunque quei desideri egoistici, che se non ci fosse la fame, non fossi io il leader loro, loro non venissero da me e non si chinassero davanti a me. Allora io devo riconoscere adesso il mio male e completamente contrastare nelle qualità dentro l'uomo, perché l'uomo col faraone, con queste forze potenti si erano manifestati, e allora si potrà andare all'ultimo, fino all'ultima goccia, come si dice, tutti i desideri terribili, anche Yosef non è che è un piccolo regalo, ma bisogna capire che queste forze che azionano qui, tutte queste ancora bisogna chiarirle, e per questo bisogna avvenire l'esilio di 400 anni. Ma che cosa avviene prima dell'esilio? Non c'era il punto di unione nei desideri egoistici, i desideri di ricevere, quando si sentivano che questo sarà, governerà, oppure lui governerà, se il desiderio di ricevere è un faraone, se è esilio, se governa il punto di unione che, Yosef, che si è chiarita, allora diventa il Moshe. Sì. Questo è come se fosse prima di questi 700 anni, lì dove c'era Yosef, poi c'è la montagna Sinai, gli anni santi, perché loro si trovano sotto l'influenza di Yosef, e per questo loro fanno sette anni di pienezza nell'egoismo, tutto calcolato in percentuale. E cosa hanno visto? Hanno visto che merita di essere uniti, per noi è conveniente essere uniti, molto bene, per tutti quanti si sente bene, per questo dice che sono terribili, sono crudeli, per questo si dice che i figli di Giacobbe, nello sviluppo che avviene, ogni qualità santa si trasforma in opposta, ma prima che Yosef muore c'è l'unione, dice Glisere, in tutto il lavoro dov'è questo di unione? Gradualmente, quando l'uomo entra nel lavoro spirituale, le qualità cambiano, si sostituiscono, cambiano. L'uomo non ha più bisogno di Yosef, Yosef sarebbe Giuseppe. Lui si avvicina agli egiziani, lui vede in quanto riceve da loro. Se io ricevo attraverso qualcuno, ma io ricevo attraverso qualcuno, non a lui. Yosef è soltanto, non voleva toccare questo, ma Yosef è soltanto un punto di unione con l'aiuto del quale, con l'aiuto del punto di questo di unione, tu ricevi qualche tesoro. Io so che c'è un deposito attraverso Yosef, ma io guardo sempre di più, non a Yosef, ma a quel tesoro. Questo significa che Yosef è morto, e poi il faraone esce più importante, sto forma di molto importante, perché non è Yosef governa con Israele, ma il faraone, e quindi loro perdono dentro di sé l'importanza dell'unione, all'improvviso iniziano a dimenticare che l'unione li porta al risultato, e senza l'unione il faraone si trasformerà per loro in un faraone cattivo, maligno. Passiamo alla prossima parte e cantiamo una canzone, dice Gilad.
בעזרתם להינצל עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.